Con la stampa l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone. Condividile, sono tue.
La stampa, il futuro è quotidiano.
Il saggio di cui ci occupiamo questa settimana si intitola La poesia moderna dal secondo 800 a oggi. Gli autori sono due storici della lingua, Andrea Fribo, che insegna all'Università di Padova, e Arnaldo Soldani, che invece insegna all'Università di Verona. Li ascoltiamo entrambi, voci alternate, cominciando proprio da Arnaldo Soldani.
Dice il saggio:
quando si pensa alla poesia del Novecento, viene facile definirla in negativo, come la poesia che si è allontanata dalla tradizione e ne ha distrutto le forme, forme che vantavano una vita secolare e tutto sommato abbastanza stabile. Pensiamo alla metrica, ma pensiamo anche alla lingua, che nella poesia tradizionale costituiva un codice a sé stante, ben riconoscibile, diverso da quello della prosa. Un linguaggio distinto e proprio, l'aveva definito Leopardi. Tuttavia il Novecento non ha svolto solo questa funzione distruttiva. Sulle macerie ha costruito una sua nuova tradizione, che per la prima volta ha potuto confrontarsi con una lingua italiana davvero diffusa nella società, una lingua che nei secoli precedenti, in sostanza, non esisteva. Questo è stato il vero cambiamento epocale, e la poesia ha imparato a scavare una propria dimensione dentro la nuova lingua nazionale, nelle sue cadenze medie, ma anche nei suoi settori estremi. Qualche volta lo ha fatto mescolando espressionisticamente i diversi registri, qualche altra percorrendo una strada piana e colloquiale, o ancora cercando se stessa nei linguaggi periferici o ancestrali, come i dialetti. Insomma, la poesia è uscita dalla cittadella linguistica in cui si era arroccata e si è caratterizzata come un riuso critico della lingua di tutti.
Le avanguardie di primo Novecento sono un punto di non ritorno molto violento nella crisi della lingua poetica tradizionale. Non parlo solo delle parole in libertà di Marinetti e soci, ma soprattutto di una serie compatta di mutamenti, meno plateali, ma più efficaci nel rompere le dighe, come scriveva Corazzini. Cioè le dighe che separavano la lingua della poesia dalla lingua comune, diciamo così, dalla strada del mondo reale. Le dighe si rompono perché, ad esempio, si smette, dopo secoli, di scrivere core o cor per dire cuore, di scrivere augello per uccello. E perché nello stesso tempo si fanno entrare nel testo parole prima vietate, vuoi perché troppo terra-terra come piada, tegame, aglio, o perché troppo nuove come tram, ascensore, fotografia, radioscopia, bar, bolletta, eccetera. E le dighe poi si rompono perché nello stesso tempo si pensa che non è più un tabù scrivere come si parla, che non è più un obbligo scrivere sonetti e che è bello far rimare alto e basso, mettiamo duoli con fagioli o crocefisso con prezzo fisso, oppure che è meglio la disarmonia dell'armonia. E questo è il programma dei poeti vociani, i nostri espressionisti, che mischiano pericolosamente insieme parole letterarie, ruvidi dialettismi, neologismi scandalosi, sterco e fiori, insomma, come scrive il migliore di loro, cioè Clemente Rebora.
Dice il saggio.
Nel libro abbiamo isolato Montale, dedicandogli un intero capitolo, per evidenziare la sua posizione centralissima nella tradizione del Novecento. Una centralità che nasce non solo dall'eccellenza dei risultati, ma anche dalla sua posizione storica di sistematore, di punto di arrivo dei percorsi formali della poesia precedente, che attraverso di lui si compongono in un nuovo alfabeto per le generazioni successive. Questa lingua presenta alcune costanti. Una è il tono eloquente del discorso di Montale, la sua scelta per il grande stile, grazie al quale anche le asserzioni più negative sono enunciate in forma esatta, definitiva, senza incertezze. Per far questo Montale sfrutta a fondo il patrimonio della tradizione letteraria, ma anche lo mette a stretto contatto con la lingua comune, producendo quel cozzo dell'aulico col prosastico che lui stesso considerava costitutivo della lirica moderna. Lo vediamo nelle scelte sintattiche e lessicali, fin dagli Ossi di Seppia, il libro di esordio, dove troviamo versi come pesanti nubi sul torbato mare che ci bolliva in faccia. E lo stesso avverrà nei due libri successivi, come in questi versi della Bufera. Questa terra folgorata dove bollono calce e sangue nell'impronta del piede umano.
Quando negli anni 60 l'Italia contadina si sveglia neo-industriale metropolitana, si può dire che la poesia non sta alla finestra, ma introietta la crisi e va incontro a quello che Luzzi e Pasolini chiamano magma, e la poesia italiana cambia di nuovo pelle. Ci sono più vie linguistico-stilistiche di risposta ai tempi nuovi, ne dico appena due. La prima è quella della neoavanguardia e di Edoardo Sanguinetti in primis. Qui il magma storico si traduce immediatamente in misura esagerata in magma linguistico, in babele di lingue e linguaggi diversi, greco, latino, francese, tedesco, linguaggio del sesso e del corpo, gomito a gomito con quello astratto e iperculturale. Nessuno poi avrebbe mai pensato che si potesse fare poesia con sintagmi come canzone metodologica o periferica introspezione dell'introversione. Per la seconda via scelgo Vittorio Sereni, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Gli strumenti umani, del 1965, è il suo grande terzo libro. E qui Sereni è sperimentale senza essere sperimentalistico. È pieno di effetti di realtà, di doppi, tripli fondi, di lingua lirica bellissima, di lingua intellettuale, aziendal milanese, mondana, sportiva. E poi c'è ovviamente il grande lavoro sul parlato, quello dell'io e delle tante altre voci del libro. È un parlato complesso, perplesso, con molti se, molti ma, molti puntini sospensivi, molte parentesi e ripetizioni. Non faccio esempi, ma invito caldamente a leggere Gli strumenti umani.
Caro poeta e compagno, lei mi ha messo in questo guaio, lei mi deve tirare fuori, perché mi ha regalato i libri, mi ha insegnato a usare la lingua non solo per mettere i francobolli. È colpa sua se mi sono innamorato.
No, signore, io non c'entro niente con questo. Ti ho regalato i miei libri, sì, ma non ti ho autorizzato a usarli per il plagio. Se penso che hai regalato a Beatrice la poesia che avevo scritto per Matilde.
Beh, la poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve.